È sempre la nostra grande musica a tenerci compagnia ogni giorno, a ogni ora. Questa è Radio Vegit, l'unica radio totalmente dedita alla difesa degli animali e a promuovere la scelta di vita veg. Io sono Marco Urbisci e oggi abbiamo il piacere di avere con noi un nostro compagno di viaggio veg, medico chirurgo specializzato in cardiologia, geriatria, gerontologia, nonché nutrizionista e conferenziere sul tema di alimentazione e salute. È con noi il dottor Antonino Frustaglia. Dottor Frustaglia, buongiorno e benvenuto a Radio Vegit.
Buongiorno a tutti, sono proprio contento di far parte di questo incontro con voi, proprio perché credo che state facendo una cosa veramente di pregio rispetto alla comunicazione, rispetto al mondo che abbiamo attorno.
Dottore, grazie, anche per noi è un grande piacere. E dunque io inizierei subito con la prima domanda di rito, cioè ci piacerebbe conoscere come è nato il suo interesse per l'alimentazione a base vegetale e più in generale per il suo rispetto per il mondo animale.
Allora sì, io innanzitutto faccio una premessa per correttezza, che io non faccio parte, diciamo così, in modo estremo di coloro che non mangiano assolutamente ciò che deriva dagli animali. Faccio un esempio: io adoro il miele, quindi ogni tanto mangio anche il miele, quindi può capitare anche occasionalmente di assumere qualche derivazione di tipo animale. Questo giusto per correttezza nei confronti. Detto ciò, però, io devo ringraziare le mie figlie per questa scelta di oggi, perché sono state loro che indirettamente mi hanno portato a capire, a riflettere sulle cose della vita. Preciso, ho iscritto le mie figlie quando erano bambine, adesso sono adulte ovviamente, quando erano bimbe le ho iscritte alla scuola steineriana, dove c'è una certa attenzione, diciamo così, a quelli che sono i rapporti tra l'uomo e la natura. E in questa occasione, diciamo, loro, crescendo in sapere attraverso la scuola, portavano a casa le informazioni e quindi educavano anche me. Quindi io sono stato educato, tra virgolette, dalle mie figlie. E un po' alla volta, devo dire, grazie a loro, ho capito che era importante fare una scelta di fondo che rispettasse la natura. Anche perché noi passiamo da una visione, diciamo così, antropocentrica, cioè centrata sull'uomo che domina su tutto e così gli dà l'autorizzazione a sfruttare tutto e tutti, specie animali comprese, mentre invece dovremmo arrivare tutti ad una visione biocentrica, cioè dove l'uomo è inserito in un contesto della natura insieme e coopera con tutte le altre creature della natura per un progetto che è il progetto che addirittura trascende il nostro pensiero, perché è un progetto veramente di grande bellezza che noi non pensiamo nemmeno.
Sì, speriamo che questo sogno si avveri al più presto.
Sì, questi sono momenti di prova molto forti, questi giorni soprattutto, però questo è l'obiettivo.
Certo. Bene, senta, ci vuole raccontare qualcosa riguardo ai progetti e alle attività a cui sta partecipando nell'ambito della nutrizione?
Sì, sì, sì. Io, diciamo, come mia attività ho svolto e svolgo ancora delle attività che sono, come dire, con alcune persone che ritengo di grande pregio, come il professor Franco Berrino e il professor Alberto Donzelli, con i quali ho collaborato e collaboro ancora, e mi hanno proprio aiutato anche loro a crescere. Accanto alle mie bambine sono loro che mi hanno aiutato a crescere proprio sul tema alimentare vegetale. E quindi questo è il primo elemento. Poi nel 2014 ho conosciuto il professor Colin Campbell e Esselstyn, e grazie a loro ho avuto un grande rinforzo, e anche grazie a Be4It, che è stata l'associazione che mi ha in qualche modo fatto incontrare queste due persone meravigliose e mi hanno incoraggiato a proseguire questo cammino. Poi in termini pratici cosa ho fatto? Nel 2014 ho iniziato a introdurre la dieta mediterranea nel mio istituto, l'Istituto Geriatrico di Vimodrone, dove operavo come dirigente medico, e appoggiato in questo caso, devo dire, dall' ATS, l'Agenzia Territoriale di Sanità, e dall'Ordine dei Medici di Milano, ho ideato un progetto definito Progetto Educare, il quale obiettivo era di sensibilizzare il personale, i malati e le istituzioni a ridurre il tenore degli alimenti animali e di origine animale, ad introdurre un'alimentazione prevalentemente vegetale e integrale proprio in favore della salute dei degenti e anche degli operatori che accettavano questo tipo di cambio di visione. Ecco, ovviamente nulla di impositivo, ma solo una proposta alimentare di libera adesione. E quindi è iniziato questo progetto. Progetto che è andato anche bene, erano anche gli ammalati erano contenti, si trovavano anche a loro agio, avevano anche un effetto cosiddetto tra virgolette antinfiammatorio con un'alimentazione prevalentemente vegetale di buon livello. E poi l'avvento del Covid nella fine 19 con il 2020 ha bloccato un po' questo progetto, bloccato ma non distrutto. Infatti io conto di in qualche modo di riprenderlo appena le condizioni delle istituzioni lo consentiranno.
Bene, ecco, speriamo, ecco. Speriamo al più presto allora.
Sì, me lo auguro. Beh, contestualmente a questo non è che mi sono fermato a questo progetto. Insieme con il professor Franco Berrino abbiamo attuato un progetto di educazione consapevole attraverso le tre colonne del benessere e della vita, che sono l'alimentazione, l'attività fisica e la meditazione. E infatti sono entrato con il professor Berrino a far parte della Grande Via, che è è un'associazione che punta a portare nel mondo questi tre principi: un'attività fisica correlata anche con la meditazione e soprattutto un'alimentazione che è in stile tra virgolette macro mediterraneo, però dove la dominanza direi dell'alimentazione vegetale integrale è l'elemento caratterizzante. In questo senso abbiamo già fatto nel 2019 la Via della Leggerezza, dove abbiamo insegnato alle persone che hanno partecipato cosa vuol dire alimentarsi in modo diverso rispetto ai cibi pesanti che questa società sta proponendo. E nel 2021 io stesso ho condotto insieme con il professor Berrino la Via della Longevità Felice, essendo io geriatra, ho aiutato tante persone, over 60 diciamo, a godere della bellezza del vivere la longevità in felicità anche con l'alimentazione accanto all'attività fisica e alla meditazione. E sempre nel 2021 abbiamo tenuto una settimana di digiuno, dove questa volta non abbiamo mangiato di fatto nessun alimento, ma abbiamo invece fatto attività fisica, meditazione, ma ci siamo nutriti di tutto ciò che può essere il sapere dell'uomo, cioè abbiamo riempito le nostre cellule di elementi di qualità che era il vero nutrimento biologico, tra virgolette, che ci siamo concessi.
Quanti bei concetti che naturalmente sposo integralmente. E senta, dottore, ci può parlare a questo proposito dei vantaggi di una dieta a base vegetale anche per quanto riguarda la lotta contro il Covid, visto che siamo in tema, e nonché anche dei motivi che dovrebbero spingerci a diffidare delle diete iperproteiche, quelle che oggi sono tanto in voga, la paleodieta, così come tante altre?
Certo. Beh, allora, la risposta sul discorso della dieta prevalentemente vegetale o vegetale integrale ovviamente è una alimentazione che, come gli ascoltatori sapranno sicuramente bene, è senza zuccheri, senza farine raffinate. Questa è la prima base, perché l'errore alle volte quando si parla di diete vegetali integrali è che sì, ma anche lo zucchero è vegetale, anche le farine sono vegetali, e quindi ecco, allora spazzare via il pensiero di tutto ciò che è raffinato, che è strutturato, che è processato dall'uomo in senso manipolato. Ecco, quindi gli zuccheri e le farine raffinate sono l'elemento base su cui poi si fonda la nostra società, perché se entriamo in un supermercato l'80% dei prodotti è addizionato con zuccheri, e le farine che troviamo, i prodotti che troviamo sui bancali sono quasi tutti fatti con farine raffinate, più o meno manipolate. E quindi sapere che un'alimentazione di tipo vegetale integrale è un'alimentazione antinfiammatoria, in grado di stimolare le nostre difese immunitarie e di ridurre proprio la mortalità per malattie infettive. Vi faccio un esempio per tutti. Se io introduco in una scuola elementare, ma anche in un ambiente geriatrico, al posto di mangiare il panino bianco, mangiare pane integrale, solo questa aggiunta di 50-100 grammi di pane integrale al giorno riduce, si è visto che riduce del 30% la morte per malattie infettive. Solo facendo questo passaggio, quindi questo deve aiutarci a pensare.
Certo.
E allora, se pensiamo a questo aspetto, immaginiamoci con il Covid, la dieta vegetale integrale doveva essere la base su cui si poteva reggere un benessere per le persone o comunque un impatto di accoglienza, bene, è semplicemente stata trattata un'alimentazione vegetale integrale come se fosse una cenerentola, ma sì, ma chi se ne frega, ma non esiste, non ci sono elementi di scienza che dicono che non è vero, perché se solamente andiamo a vedere per quanto riguarda la dieta mediterranea, che è quella che un pochino più si avvicina a una dieta vegetale integrale, già ci accorgiamo che ci sono oltre 1000 lavori sulla dieta mediterranea che dicono quanto è importante, quanto stimola il sistema della difesa immunitaria, quindi cambiando proprio i nostri parametri di pensiero.
Certo.
E quindi come noi siamo in grado con una dieta di tipo antinfiammatorio, quindi di stimolo immunitario, a contrastare attivamente in senso antinfiammatorio il Covid-19. E che cos'è il Covid-19 se non una malattia iperinfiammatoria? E allora noi la contrastiamo proprio attraverso la dieta. Questo non vuol dire, attenzione, che noi non incontreremo il virus, assolutamente no. Noi lo incontreremo e possiamo anche in qualche modo contagiarci, ma la capacità di risposta che ha il nostro corpo rispetto al virus è immensamente più grande rispetto a coloro che non assumendo un'alimentazione vegetale vanno incontro. Tant'è che se andiamo a vedere poi le concentrazioni dei personaggi che, questo la televisione purtroppo non lo dice, ma i mass media non lo dicono, che vanno dentro le terapie intensive, ma per il 40% erano gente obesa, per il 50% era gente in sovrappeso, era gente con molte malattie cronico-degenerative. Ed è questo che deve fare riflettere la cosa. Quindi non è che noi non si prende la malattia, ma certo la possiamo prendere, però la prendiamo con una, diciamo, con un carico completamente diverso rispetto a quello che noi immaginiamo. E quindi questa è la bellezza di avere una risposta importante verso questa malattia.
Sì, certo.
Poi è chiaro che dentro ci sono degli alimenti, noi non lo sappiamo, ma ci sono degli alimenti che noi assumiamo che sono ricchissimi di stimolo immunitario, come per esempio può essere lo zinco, la vitamina A, di cui spesse volte soprattutto gli anziani ne sono carenti, ma non solo. E ci sono alcuni alimenti ricchi di sostanze come la quercetina, che è un flavonoide che è un po' ubiquitario, lo troviamo dappertutto, ma soprattutto è presente nelle verdure, nei pomodori, nei cipolle, nei broccoli, nei capperi, che forse di tutti gli alimenti sono quelli che ne contengono la maggior concentrazione, nella frutta come le mele, uva, le olive, gli agrumi, i frutti di bosco, ecco, tutti sono ricchi di questo tipo di sostanze, anche in alcune bevande come delle tisane, come dei tè, ecco. Ma che cosa sono queste sostanze tipo la quercetina, questi flavonoidi? Sono delle sostanze antinfiammatorie naturali e sono in grado proprio di ridurre i radicali liberi che provocano stress ossidativo e danni alle nostre cellule. Questi si associano proprio al rischio di sviluppare malattie croniche come diabete mellito, come il cancro, le patologie cardiovascolari o anche le malattie autoimmuni. È chiaro che io non posso esagerare neanche con la quercetina. Perché? Perché se per caso la persona mangia troppa quercetina, però stiamo parlando di dosi esagerate, ed è in terapia con antiaggreganti piastrinici, per esempio l'aspirinetta, piuttosto che una terapia antitrombotica, può in qualche modo interagire. Quindi non è che è vietato, diciamo così, ma deve prestare attenzione perché ha un effetto effettivamente antiaggregante e antitrombotico sulla nostra circolazione. Questo per dire come certe sostanze naturali già ci aiutano a difenderci nella natura e anche a tenere scoagulato il nostro sangue in modo corretto.
Certo, peccato che tutte queste informazioni, come diceva anche lei, non vengano veicolate dai mass media, un vero peccato. Abbiamo parlato di tutti i vantaggi di un'alimentazione vegetale, quindi a base di cereali, verdura, frutta fresca, frutta secca, legumi. Quindi si può vivere in modo sano e soddisfacente cibandosi solo di cibo vegetale, cioè, e faccio l'avvocato del diavolo, non si rischia di incorrere in qualche carenza alimentare invece?
Boh, non più di tanto, nel senso che vorrei rompere queste barriere che ci sono tra, per esempio, gli onnivori cosiddetti e il mondo vegano, il mondo vegetariano. Queste sono barriere culturali, secondo me, indotte più dalla stupidità della visione umana rispetto alla realtà. Faccio un esempio concreto così ci capiamo al volo. Se io faccio un'alimentazione prevalentemente vegetale, io assumo già tutti i nutrienti che mi servono e educo la mia flora batterica a produrre delle sostanze che possono venirmi incontro e quindi aiutarmi. Ma io posso anche assumere, essere un onnivoro e dire a me stesso: ah, io mangio di tutto e di più, quindi non avrò mai carenza di nulla. Non è vero, perché ci sono tantissimi onnivori, quindi mangiatori anche di carne in abbondanza, che per il semplice fatto, per esempio, di avere una gastrite atrofica o di avere delle gastriti croniche, hanno il fattore intrinseco del loro stomaco che non funziona bene. E quindi il fattore intrinseco, che è il fattore che permette il passaggio della B12 dal lume intestinale all'interno della nostra circolazione, non avviene questo. Quindi possono essere onnivori quanto vogliono, ma se hanno un disturbo gastrico che non producono fattore intrinseco, la B12 non l'assorbiranno mai e andranno in carenza di B12. Questo è vero che può accadere apparentemente più facilmente a chi fa un'alimentazione vegetale integrale, però c'è da dire che chi esercita il proprio organismo lentamente nel tempo fa in modo che il proprio microbiota si organizzi per cercare di donare anche questo tipo di vitamina all'organismo.
Certo.
Chiaro che le quantità saranno molto meno, però faccio un esempio per tutti: se noi introduciamo anche della nostra alimentazione delle alghe, come l'alga spirulina, che forse è la più nota per gli ascoltatori, ecco, un'alga di questo genere è un'alga che ha dentro innanzitutto tutto il patrimonio delle proteine che servono, però ha dentro anche delle quote di B12 che poi i nostri microbi in modo intelligente sanno trasformare e ce la rendono come vitamina B12 per noi assorbibile. Ora, questo problema, come vediamo, è abbastanza relativo. Poi, un elemento, prima di definire che un vegano, tra virgolette, ha bisogno di avere della B12, ragioniamoci un attimino, prima facciamo gli esami, se sarà carente, benissimo, la natura ci dà la possibilità di avere una quota di B12 che viene dalla chimica, per chi vuole che manchi, dalla fermentazione batterica naturale, quindi come estrazione naturale, senza andare a pescare dalla chimica, perché non vuole pescare dalla chimica. Ecco che abbiamo un modo davvero di tutelarci, e certe volte cose che vengono presentate come spettri sono invece piccole varianti, con un po' di intelligenza le possiamo superare tranquillamente.
Proprio vero, se penso a tutte le disquisizioni che ci sono proprio a riguardo della B12, quando basterebbe, se uno volesse veramente ricorrere all'integrazione, fra l'altro, di pastiglie che sono anche vegan, e la questione finisce lì. Comunque, come dice giustamente lei, a fronte naturalmente di esami del sangue, e solo nel caso ce ne sia bisogno. Senta, prima ha citato Colin Campbell con The China Study, il suo famosissimo trattato. Ecco, diciamo che il suo assunto principale è che la causa principale di tantissime malattie cronico-degenerative della nostra società sia proprio dovuto a un'alimentazione a base di cibi animali. Che cosa ne pensa?
Sì, io penso che Colin Campbell ha molte ragioni, nel senso che, ma non ragioni solo di opinione, attenzione, sono ragioni confortate dalla scienza. nel senso che lui aveva fatto degli esperimenti, ma altri esperimenti erano stati fatti anche prima di lui, lui ha raccolto e ha continuato. Pensiamo che Colin Campbell, paradossalmente, era figlio di un allevatore di... e quindi in casa sua si mangiava carne, si mangiava latte, formaggi in grande quantità. Pensate che la sua tesi di laurea è stata fatta sulle proteine animali, sull'importanza delle proteine animali anche negli allevamenti industriali, quindi era proprio, diciamo, nel versante pro proteine animali per gli animali e per il mondo umano, sì. Quindi era in quella versione. Ecco, lui però a un certo punto, onestamente, facendo degli studi, si è reso conto che utilizzando in laboratorio, per esempio per gli studi sugli esperimenti animali, utilizzando delle proteine, e le proteine che venivano utilizzate erano prevalentemente animali, si è accorto che molti animali generavano tumori, per esempio, generavano malattie importanti cardiovascolari.
Sì, sì, sì.
E
sì.
Allora, da questa premessa, loro hanno cercato di dire: proviamo a non dare questi derivati proteici, diamo degli altri tipi. E hanno visto che invece utilizzando degli alimenti di tipo vegetale queste cose non avvenivano. Ora, su questa base, è chiaro che ha fatto delle deduzioni. E poi si è fatto anche un interrogativo ulteriore, ha detto: ma c'è una potenzialità perché l'uomo possa trovare una via di mezzo per cercare di... perché lui voleva dare risposte all'umanità che fossero in qualche modo accettabili. E lui si è accorto che ovviamente chi si assumeva solamente proteine di derivazione vegetale, quindi dai legumi, dalla frutta secca, eccetera, era protetto; chi invece assumeva proteine di derivazione animale purtroppo era a rischio di tumori e di altre malattie degenerative. Bene, però c'è un piccolo limite, cioè la natura è anche benevola, quindi anche la dieta mediterranea, teoricamente, che prevede una piccola quantità di alimenti di derivazione animale, vogliamo uova, formaggi, queste cose qui, se non sono in quantità elevate, possono farcela, cioè riescono anche loro ad essere protetti. Però ha studiato quant'è la quantità di proteine che potrebbero essere protettive, no? Proteine animali che non erano in qualche modo inducenti malattie, e ha visto che tutto sommato bisogna stare sotto il 5%, perché sopra il 10% sicuramente la malattia diventava esponenzialmente più presente in funzione della quota di proteine. Quindi più formaggi, più caseina mangiavano sia gli animali che gli umani, e più morti per malattie neoplastiche c'erano. Tant'è che a livello epidemiologico ha fatto uno studio meraviglioso e ha visto come, per esempio, tutti i popoli che assumono soprattutto alimenti di tipo proteico animale hanno più facilmente tumori al seno, tumori alla prostata, tumori al grosso intestino. Questo giusto per dire alcuni dei tumori che possono prendere, ma anche malattie cardiovascolari.
Certo, ricordo bene che una riflessione di Campbell è che se avesse conosciuto tutto questo prima forse avrebbe potuto salvare la vita di suo padre. Mi era rimasto molto impresso.
È vero.
Bene. Bene, dottore, allora la ringrazio moltissimo per tutta questa interessantissima chiacchierata, e adesso le chiederei come si può eventualmente contattarla per eventuali conferenze, consulenze sul web.
Sì, allora, molto semplicemente, io non sono un tecnologo e quindi sono ancora un ruspante, però se qualcuno vuole chiamarmi, la mia mail è frustaglia.antonino@gmail.com. Di solito magari non rispondo subito perché leggo la posta tra le 11 e la 1 di notte, quindi in orari un po' improbabili, però cerco di rispondere, anche se non a brevissima distanza, cerco di rispondere a chi ha bisogno di avere un minimo di confronto o anche un suggerimento, ci sono per questo.
Bene, dottor Frustaglia, la ringrazio moltissimo per tutte le informazioni, per la sua disponibilità, e le auguro un bocca al lupo per tutti i suoi progetti, che sono anche i nostri.
Grazie.
Grazie ancora.
Anche a voi.
Arrivederci di nuovo.
A presto, saluto.
A presto.